Buon pomeriggio, 14.04, radiocittaaperta.it. Come ogni lunedì a quest'ora riparte La Bottega del Forno, il programma che per tutta la durata del 2021 si occupa di produzioni artistiche prodotte e pubblicate nel 1971. 347 24 50 020 è il numero da comporre per interagire con la diretta di Radio Città Aperta con messaggi SMS, WhatsApp, Telegram e quant'altro. E come sempre la puntata di oggi, così come tutte quelle che ci hanno preceduto, o quasi tutte quelle che ci hanno preceduto, viene fatta iniziare con la rubrica Visti in prima visione. A breve ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ci parlerà appunto di una pellicola uscita nel 1971. Tutto ciò però avverrà subito dopo che abbiamo fatto partire la sigla della trasmissione, che oggi ovviamente non può essere che un brano, uno dei pochi in realtà disponibili, dalla colonna sonora del film di cui parlerà tra breve Marcello. Cominciamo con l'ascolto. La colonna sonora che stiamo ascoltando è stata composta da Mark McCrow, musicista appunto che è specializzato in colonne sonore, avremo modo poi di riparlarne ancora. Questa appunto era l'introduzione al collegamento telefonico che abbiamo appena instaurato con il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, che è appunto al telefono con noi. Bentornato Marcello.
Buongiorno. Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
Eccoci qui. Allora, di che film del 1971 andrai a parlarci oggi?
Allora, parliamo di un film inglese che a suo tempo ebbe un grande successo, soprattutto di critica. Parliamo del bellissimo Family Life di Ken Loach, un film estremo all'inizio della carriera di Ken Loach, che prevalentemente in quegli anni, aveva avuto un grande fervore nella nascita del famoso free cinema. Lui era stato uno degli autori, se vogliamo, che avevano contribuito alla nascita di questo cinema di rivolta degli anni 60-70, e che soprattutto lui comunque realizzava nella televisione, perché lui riteneva che addirittura la televisione fosse il mezzo più idoneo per arrivare al grande pubblico e mandare i suoi messaggi, da una parte sociali, da una parte politici, che già a quei tempi lui si riprometteva di mandare, di inviare. Quello che diventerà uno dei più grandi registi inglesi di ogni tempo, tuttora vivente, abbiamo festeggiato il suo 85esimo anno di vita pochissimi giorni fa, e che ci ha regalato delle perle indimenticabili che tutti ricorderanno, come la canzone di Carla, come Terra e Libertà, come Il vento che accarezza l'erba, ma sono innumerevoli film che lui ha fatto, di argomento storico, sociale, politico, è un autore anche molto versatile, che si ritorna sempre, soprattutto sulla condizione dell'uomo, è un regista umanista, nei confronti della società, il rapporto soprattutto con le istituzioni e con la società che in qualche modo ci pervade, con i suoi valori e le sue strutture economico-sociali. Ora, in questo film, Family Life, Ken Loach va a inquadrare innanzitutto storicamente un film del 71, il governo conservatore di Edward Heath era appena stato eletto, seguiva una stagione di speranze, se vogliamo, della Swing in London di fine anni 60, una illusoria rivoluzione di costumi e di cultura che aveva fotografato in maniera meravigliosa Michelangelo Antonioni con Blow Up, lasciandoci un capolavoro, una perla della settima arte. Ken Loach invece ci costruisce un film pensoso, un film dolente, che è tratto dalle, se vogliamo in qualche modo, da una vicenda che viene descritta nell'Io diviso di Ronald Laing, il grande antipsichiatra inglese a cui lui si riferiva, dove viene narrata la storia di una ragazza, Janice, che vive in una famiglia proletaria ma con i valori piccolo borghesi, in cui la madre viene da una classe sociale leggermente più alta di quella del padre, che è un magazziniere, e abbiamo quindi questa madre estremamente severa, puritana, e un padre più o meno inesistente, più o meno succube di questa signora, e questa ragazza che soffre questa vita di famiglia cercando, come tutti i giovani della sua epoca, di in qualche modo evadere, di avere le sue amicizie, le sue esperienze. C'è un ragazzo, un compagno che la protegge molto, purtroppo le capita di rimanere incinta e la madre, che pure diceva che guai a nominarlo l'aborto, però la costringe ad abortire. In una ragazza già problematica, incerta se vogliamo, e assolutamente fragile come Janice, questo evento conferisce una specie di trauma psichico molto violento, perché lei comunque intendeva tenere il bambino, anche perché aveva una relazione buona con quest'uomo, invece viene praticamente costretta ad abortire. Ne risente in maniera forte, e comincia ovviamente a dare, per così dire, di testa, e a dire frasi magari che non controllava, e viene quindi affidata dai genitori ad uno psichiatra per una cura. Ora, questo psichiatra, va detto innanzitutto che questo film è il remake di un'opera, In Two Minds, che era stata fatta da Luce l'anno precedente per la televisione, però se ne distanzia un pochino, il tema è identico. Però lui decide volutamente di portare questo racconto sul grande schermo perché lo riteneva esemplare, lo riteneva dal punto di vista quasi didascalico, un film importante per anche testimoniare da una parte la sua critica radicale della società, dall'altra l'adesione a queste teorie dell'antipsichiatria che in Inghilterra e poi subito dopo in Italia, come sappiamo con Franco Basaglia, verranno adottate da molti clinici. Cosa avviene? Questa ragazza, affidata alle cure di questo psichiatra, ha un momentaneo miglioramento, perché questo psichiatra, comprendendo che la radice dei mali era nella famiglia, comincia a lavorare sulle autonomie psichiche della ragazza. Ma nell'ospedale dove lei è ricoverata queste teorie non vengono accettate, tant'è vero che dopo poche settimane questo neuropsichiatra viene allontanato e la ragazza viene affidata sostanzialmente a una cura più tradizionale, che prevede anche l'elettroshock. Tra varie entrate ed uscite dall'ospedale questa ragazza si avvia sempre verso un abisso, sempre di più. Ha una ribellione vivace e violenta nei confronti dei genitori, a un certo punto prende pure un coltello senza utilizzarlo, quindi ovviamente ne traggono l'occasione per internarla ancora, riesce, sembra docile da una parte ammansita ed è purtroppo di un carattere che non riesce a imporsi, subisce questa così, tirannia psicologica dei genitori che la colpevolizzano ogni momento, che non le fanno la fanno sentire totalmente inadeguata, totalmente incapace di decidere la sua vita, le rinfacciano una notte che passa fuori con il proprio ragazzo semplicemente perché non avevano aperto la porta di casa per punizione, quindi le rinfacciano di non aver aspettato lì appunto l'alba, in certo senso, quindi una famiglia, diciamo, che useremmo il termine, insomma, reazionaria, come posso dire, estremamente conservatrice, ma molto diffusa. Locke la vede come la famiglia inglese tipica della piccola borghesia britannica.
Quasi a pensare che quella ragazza sia quasi, non dico la regola, ma insomma, che sia molto più probabile che ciò accada nella realtà di tutti i giorni, più di frequente di quanto magari si possa immaginare.
Assolutamente sì, sono cose che sono capitate e capitano ancora, anche se i costumi da allora sono molto molto mutati, insomma, lo sappiamo, i nostri giovani di adesso non sono più come quelli all'inizio degli anni 70. Ora cosa avviene? Avviene che nonostante il tentativo che fa il suo compagno di aiutarla e soprattutto la sorella che interviene, c'è un violento scontro all'ora di pranzo, diciamo a pranzo a tavola con i genitori, e la sorella si era autonomizzata, sorella più grande, ed aveva praticamente, si era creata una vita autonoma, e gli dice: voi siete appunto quelli che state rovinando mia sorella, e invita la sorella ad andarsene. Purtroppo questa ragazza si autocolpevolizza, scivola sempre di più nel sentimento da una parte della inadeguatezza, cioè sostanzialmente cosa vuol dire life, diciamo family life? Vuol dire che questa vita di famiglia asfissiante, tenebrosa, purtroppo compromettono la psiche di questa ragazza. Questa ragazza non riesce a ribellarsi come le suggerisce la sorella e il proprio compagno, che addirittura quasi la rapisce, no? La polizia la va a riprendere nell'appartamento di questo ragazzo e la riporta in clinica. E il film finisce amaramente, con questa ragazza che viene presentata a un congresso di psichiatria come caso tipico di schizofrenia da un professore.
Quasi messa alla gogna.
Quasi messa alla gogna, nello stesso tempo rappresentata come un classico caso, lei silente, che non ha neanche il coraggio di alzare la mano e di dire qualcosa, è presente, e finisce il film ironicamente con questo psichiatra che dice: ci sono domande agli studenti che vengono assimilati a noi spettatori che siamo totalmente impotenti e incapaci di distinguere in quel ginepraio, no? Cosa vuole dire Loach? Loach fa un film di rivolta, la pagherà cara, perché il film incassò pochissimi soldi in tutta Europa, anche se girò tutti, io mi ricordo che a Roma ci fu per mesi ed anni nei cineclub, lo stesso a Parigi, cioè è un film che ha avuto un enorme successo di critica e di cineclub, non ha avuto un successo di pubblico perché era ostico, ovviamente, oltre che la diffusione non è stata agevolata da tesi così radicali. Ovviamente Loach ci diceva che l'Inghilterra dei primi anni 70 era tornata ad essere plumbea, era tornata praticamente le lotte operaie erano state sconfitte, si cominciava già allora, aveva fatto già un documentario su una lotta di minatori, e col governo conservatore le istituzioni tradizionali, e lui vedeva la famiglia come un'istituzione repressiva, praticamente avevano preso il predominio, e l'Inghilterra degli anni 70, e guardate che poi non era poi così lontano dal vero, perché io ricordo di essere andato a Londra per più di un mese nel 75, quindi 4 anni dopo questo film, ed avere visto i segni sia da una parte del dissesto economico che allora l'Inghilterra viveva e della disgregazione sociale, cioè si vedevano proprio, cioè addirittura se uno ci viveva un po' di tempo vedeva le cose bellissime che Londra ha, stupende, anche la cultura, ma vedevi con estrema chiarezza le disfunzioni sociali, anche il tradizionalismo proprio innato di molti dei suoi abitanti, e insomma avevi modo veramente di riflettere, era una scuola di vita, girare per i quartieri come Camden, come Kilburn, che saranno tra l'altro quartieri non a caso poi presi in esame e cantati nella rivolta punk di un anno o due dopo. no, di quando ci stetti io, già c'erano i primi segnali della rivolta, anche nell'abbigliamento. Insomma, Locci ci vuole raccontare di questa Inghilterra plumbea, di questa, questo fallimento, questa, di queste teorie dell'antipsichiatria, che ovviamente sappiamo che sono, hanno avuto un grande successo appunto fino all'inizio degli anni Ottanta in Italia da noi, no? In Inghilterra sono state represse anche prima, per esempio David Cooper veniva a fare anche convegni a Roma, me lo ricordo benissimo, in quel periodo, era molto seguito ovviamente da studenti orientati in qualche modo socialmente e politicamente, che avevano una preparazione abbastanza originale. Ovviamente le tesi dell'antipsichiatria di per sé erano delle tesi anche attaccabili, cioè il fatto di negare la malattia mentale, come diciamo nelle fasce più estremiste si diceva, era ovviamente una cosa che non poteva reggere a una critica, diciamo, serrata anche a livello psicoanalitico. Però avevano avuto il grande merito di porre l'attenzione sulla società, cioè nel senso che la follia non è come la psichiatria direzionale che deriva da una cattiva, diciamo, se vogliamo, predisposizione solamente neurologica del soggetto, ma, diceva l'antipsichiatria, guardate intorno gli ambienti sociali, familiari in cui questa follia poi si nutre, di cui questa follia si nutre e trova il suo alveo per svilupparsi. Ora, queste tesi sono tuttora in corso di discussione, proprio di questi giorni, se vogliamo, l'attacco che è stato fatto al manicomio di Trieste, cosiddetto, non so se avete letto, se ti è capitato, insomma,
no, purtroppo no,
l'esperimento basagliano che ha funzionato fino ad oggi, quindi parliamo dall'80 fino ad oggi, con alti e bassi, ma comunque è vissuto e vive tuttora diciamo, nella struttura manicomiale di aperta di Trieste, e adesso è sotto attacco. Quindi è, diciamo, la famosa legge 180, quella di Basaglia, che è una delle conseguenze di queste diciamo, visioni da una parte un po' ideologiche, dall'altra fondate a livello psicoanalitico sulla cura, i nuovi mezzi di cura, sono adesso messe in discussione. E quindi diciamo, Locci era così un pioniere in qualche modo, anche se profondamente pessimista, perché lui era perfettamente consapevole che queste teorie non avrebbero vinto in Inghilterra, ma sarebbero state, cioè quindi la repressione della famiglia tradizionale era troppo forte, era troppo, il contesto sociale era troppo rigoroso, e soprattutto per una ragazza fragile come Janice, che nella sostanza non ha il coraggio di ribellarsi, cioè si sente in colpa. Ha delle ribellioni, ma non riesce poi a, come invece la sorella aveva fatto, ad autonomizzare la propria vita. Intendiamo, cioè, Locci viene dal free cinema. Il free cinema è quello di Karel Reitz, Sabato sera, domenica mattina, era un capolavoro. Frenesia del piacere di Jack Clayton, per dire i più grandi film di quell'epoca, di fine anni 60, inizio fine anni 60. Gioventù, amore e rabbia di Courtney. Addirittura rimase, se vogliamo, talmente ammirato dall'opera di Locci che lo aiutò, per esempio, a fare un film Cass poco prima di Family Life. Dopo Family Life, per alcuni anni Locci si dedicò solo alla TV e finalmente poi riprese la via del cinema, e noi lo cominciammo comunque a conoscere bene alla fine degli anni Ottanta, perché molti film di Locci in Italia non sono neanche arrivati, e ce ne sarebbero tantissimi che dovremmo conoscere.
Non, diciamo, a caso, se ricordi bene, scusami l'interruzione, sì, non a caso per l'inaugurazione del nuovo Sacher Nanni Moretti scelse Riff Raff, un film,
sì,
di Ken Loach.
Sì, era il 91.
E fu praticamente una specie di dichiarazione di intenti molto esplicita quella che
fece. Molto esplicita, e Riff Raff infatti segna il ritorno in grande stile di Loach. C'era stata anche l'agenda nascosta nel 1990, se non vado errato, che aveva avuto pure un certo successo di pubblico. E sì, con Riff Raff, diciamo, trova forse, anche perché era un film in parte anche brillante, oltre, diciamo, un film che ebbe anche un certo successo di pubblico, ricordo. Comunque, insomma, Loach c'ha anche poi questa vena ironica brillante, non è quella, soltanto uno cupo ideologico.
È quella che poi certe volte ti frega, nel senso che tu ti lasci un pochettino andare perché senti che il film sta prendendo un abbrivio quasi brillante, quasi da commedia,
e poi
ti arriva la bastonata che ti spezza le gambe.
Immediatamente ti riporta sulla terra, su quella che è la realtà. Insomma, è un grande, diciamo, è un grande regista, è uno dei più grandi registi inglesi chiaramente del Novecento, ma anche tuttora lo è. Ovviamente non piace a tutti, insomma, logico che devi avere un'apertura mentale per avvicinarti al film di Loach, che tra l'altro affronta anche degli episodi della storia, cioè è molto precisi, insomma, per esempio il vento che accarezza l'erba la crisi irlandese.
Anche la canzone di Carla, se non ricordo
male. La canzone di Carla pure, cioè il rapporto con i sandinisti, insomma varie cose. E per non parlare di Terra e Libertà, il conflitto tra le sinistre catalane, il drammatico conflitto che ci fu tra anarchici e comunisti negli anni 30 durante la guerra civile, che sappiamo, insomma, a livello storico. Insomma, lui mette sempre il dito nella piaga, con molto coraggio, e la caratteristica di Loach è che è formidabile nel plasmare gli attori, cioè in questo Family Life tu vedi attori per niente noti, Sandy Radcliffe, mai sentita, Bill Dean, Grace Cave, attori presi molto spesso o dalla televisione o presi praticamente dalla strada, e li mette lì e recitano, sono estremamente efficaci, cioè è un maestro. Io ricordo che questo film mi colpì subito quando lo vidi, insomma, ovviamente ero un ragazzo, insomma, poco più un ragazzo, non è che avevo le cognizioni dell'antipsichiatria o se vogliamo, insomma, una critica, diciamo, della psicanalisi, no? Cioè ero così, diciamo, se vogliamo, uscito dall'università, diciamo, in qualche modo ancora, diciamo, stavo studiando, insomma, ero uno studente, diciamo, universitario sostanzialmente, e che comunque studiava psicologia, insomma, vedeva che esistevano nuove teorie, ma inizio degli anni 70 erano abbastanza tabù. Bisogna considerare, diciamo, anche perché ci fu un altro film importante in quegli anni, in Italia fu proprio fatto, che era Diario di una schizofrenica di Nello Risi, un film molto importante.
Tra l'altro, se posso permettere la mia piccola testimonianza personale, in un famoso cineforum che veniva organizzato nel mio liceo, questi due film venivano pubblicati e venivano proiettati uno dietro l'altro, proprio perché ovvie ragioni di assonanza e di similitudine.
Sì. E Diario della schizofrenia, che era un film estremamente pure complesso e suggestivo e importante, però studiava la psiche della ragazza e il rapporto con la propria famiglia. Però non arrivava alle tesi di Loach, che condannava, mentre qui era la crisi, diciamo, la descrizione perfetta della crisi di una mente, in Loach la crisi della mente veniva rapportata alla repressione della società intera. Quindi, diciamo, Loach andava un passo più in là e metteva sotto accusa, come allora avveniva, da Roland Lane, David Cooper, questi grandi antipsichiatri, Esterson, le strutture fondanti della società, la morale pubblica, i comportamenti sociali, insomma. Queste tesi poi saranno riprese in maniera anche interessante a livello filosofico da Michel Foucault, no? Che costruirà la microfisica del potere, no? Dove dimostrerà come i nostri comportamenti molto spesso sono in qualche modo relazionati al gruppo e sono quasi obbligati in un contesto sociale, no? Andrà ancora oltre, dirà pure le persone non folli sono condizionate dal piccolo potere che ciascuno di noi si trova di fronte in ufficio, dovunque nella società, insomma, quindi farà un discorso che partirà dall'antipsichiatria per descrivere la società, diciamo, moderna e i suoi nessi, insomma, quindi la nostra vita sostanzialmente. Sono lezioni di umanesimo queste che vengono da Loach, da questi grandi pensatori, questi psicanalisti, c'è un filo rosso, questi filosofi, no? Naturalmente tutti più o meno con una grande complessità, e Loach fece un film quasi didascalico, ecco, forse l'unico limite di Loach può essere quello, perché per esempio quando nella breve, diciamo, esperienza che fa con questo ragazzo quando la rapisce, il suo ragazzo gli fa vedere alla finestra a Janice l'immagine di Londra, che era una Londra periferica, tutte casette uguali. Dice: ecco, vedi, questo è il modo di governare, insomma, del potere, ci sta riducendo tutti quanti degli automi, vedi cosa vogliono, tutti uguali, tutti nelle stesse casette, il che non è che sia lontano da quello che poteva essere una realtà, no? Cioè, c'era anche questo sicuramente, però diciamo che più che l'elemento poetico, che pure in Locke è molto presente nella descrizione della sofferenza e della, per esempio, della, soprattutto di questa sofferenza di Janice nelle sue incertezze, prevale in certi momenti l'elemento didascalico, cioè come se Locke avesse questa tesi che veratamente vuole rappresentare. No?
Ma questa è una critica che gli viene sollevata spesso nell'ambito della sua filmografia, ovviamente più sì. facilmente da chi non è della sua opinione politica, insomma,
sì,
che lo
sì,
trovano
sì,
sempre
sì, se, sì,
con film a
sì,
tema, con delle tesi precostituite.
Assolutamente, in realtà non è così, cioè,
no, lo so.
Ovviamente ha una sua idea molto precisa e l'ha rappresentata con Spirit of 45, no? Il famoso Spirito del 45, un documentario di pochi anni fa in cui ricostruiva la nascita del welfare britannico dopo, nel dopoguerra, no? È un film mirabile pure quello, che andrebbe proiettato nelle scuole di oggi, che la gente capisse come nasce e con quali sacrifici nasce il welfare moderno. Quindi ovviamente lui è a tesi, però come abbiamo detto anche prima è uno che guarda il mondo anche in maniera disincantata, anche in maniera ironica, coglie anche il lato comico della vita, insomma, no? Anche l'aspetto paradossale, certamente poi portando a una visione, secondo me, assolutamente seria e coerente delle cose della vita, insomma.
Senti, Marcello, scusami, ti volevo provocare, se vogliamo,
sì.
no? Trovare dei riferimenti che
sì.
forse non ci sono, ma che nel tuo racconto mi sono venuti in mente. Lo scorso anno abbiamo parlato di Arancia Meccanica, dove lì appunto
sì.
ci sono anche dei trattamenti psichiatrici, anche lì, se vogliamo, totalmente disumani e totalmente lontani dallo spirito di, come dire, di recupero del paziente, che, diciamo, ogni centro di igiene mentale dovrebbe avere al centro del proprio,
certo.
del proprio ragionamento. E di lì a poco, parliamo di 4 anni dopo, parliamo di Qualcuno volò sull'indolo del cuculo, in cui anche lì c'è un manicomio con tutte le conseguenze. Io non, diciamo, trovo dei punti di riferimento, ma non so come dire, come collegarli o come addirittura metterli in contrapposizione tra di loro. Tu la trovi azzardata come
no,
idea?
No, mi trova concorde. Mi trova
Meno
concorde
male.
Per sia pure con aspetti e tematiche diverse, però mi trova concorde perché nel caso di Arancia Meccanica, film di cui già abbiamo parlato, comunque, insomma, il famoso trattamento rieducativo, no? E come il film ci va a dimostrare, è tipico di uno stato totalitario, no? Di quello che sta diventando uno stato totalitario. Se ricordiamo poi innanzitutto una cosa, due cose vanno ricordate, che Malcolm McDowell di Arancia Meccanica veniva dal free cinema inglese, quindi da If, da tutti i film di Anderson, e quindi era proprio in mezzo a queste tematiche, ma lui stesso racconta che quel film, con quelle famose immagini, cui era costretto a tenere gli occhi aperti a vedere le immagini di violenze, di stupri terribili, l'hanno segnato per tutta la vita. Cioè lui è rimasto psichicamente turbato. Cioè lui ha raccontato, molti anni dopo, che quel film l'ha proprio segnato, l'ha proprio condizionato mentalmente, addirittura gli ha creato dei disturbi, perché rivedeva continuamente quelle immagini che era costretto a rivedere, praticamente a vedere nel film. Quindi sicuramente è un film esemplare per quello che dimostra, quella che è la struttura sociale repressiva, assolutamente sì, e lo è anche Qualcuno volò sul nido del cuculo, perché il film, appunto, non dimentichiamo che il film con Nicholson, stupendo, il bellissimo film, appunto, del cuculo, veniva da Ken Casey, da un romanzo di Ken Casey, che è uno della Beat Generation, è uno dei più libertari, no? degli scrittori più libertari dell'America di quegli anni, no? Parliamo del 75.
E da un regista di origini cecoslovacche.
Regista Miloš Forman, che veniva da una dittatura e che comunque si era fuggito ed era appunto approdato, ma che vedeva fin dall'inizio, perché Forman vide Fidan Taking Off. Nel 71 vide già i segni che queste società cosiddette liberali, no? Cosiddette aperte, avevano dei forti limiti, avevano delle forti manchevolezze, avevano praticamente delle...
Adesso a 50 anni di distanza ancora, come dire, mettiamo in discussione lo stato sociale, diciamo il welfare cosiddetto, eccetera eccetera. Io l'unico filo conduttore che rintraccio molto grossolanamente è quello che tutte e tre le pellicole, e chi in una maniera chi nell'altra, comunque denunciano una specie di come dire, impossibilità da parte delle istituzioni di recuperare delle persone in difficoltà. Cioè, questo parte anche dalla scuola. Quanti film pure abbiamo visto sulla scuola che premia quelli che già sono favoriti e lascia indietro i poveracci?
Ma ha maggior ragione, perché poi nel caso di Loach le istituzioni neanche si pongono il problema. Le istituzioni vogliono semplicemente, secondo lui, vogliono solo plasmare, cioè diventare le persone dei perfetti automi idonei alla produzione.
Sì, qualsiasi scostamento dalla norma viene in qualche maniera represso.
Sì, chi è fuori dalla norma va nella follia, cade nella follia, perché la norma è quella delle casette, quella praticamente dell'ordine familiare, che non può essere minimamente messo in discussione. C'è un filo conduttore, cioè la repressione delle istituzioni, diciamo, più che l'incapacità delle istituzioni. Io vedo proprio un discorso proprio antirepressivo, insomma libertario, antirepressivo, di tutti e tre i film.
Tra l'altro un accostamento che mi viene per pensare alla società britannica di quegli anni, anche se probabilmente nel 71 qualche cosa era già successo grazie appunto alla generazione diciamo del beat, tanto per così dire, i Beatles eccetera eccetera. C'è un bellissimo documentario che si chiama My Generation, che ha come protagonista Michael Caine, il quale racconta che quando lui era giovane, quindi probabilmente parliamo di una decina d'anni prima, lui da britannico dovette ringraziare gli americani praticamente, perché grazie ad una produzione americana in un provino in cui lui, essendo di estrazione proletaria, in ogni caso al di là della bravura o della sua, come dire, adesione o meno al personaggio che avrebbe dovuto interpretare, non avrebbe mai avuto la chance di fare, in questo caso era un militare, di fare un generale, di fare un ufficiale, era comunque destinato a fare uno della truppa. Il produttore, o non so chi, di questo film, vedendolo, dice: ma questo è perfetto per la parte del generale. E quindi praticamente questa forma di riscatto sociale era assolutamente impossibile. Cioè, il figlio dell'operaio faceva l'operaio quando andava bene, se non il delinquente, e le porte del potere erano accessibili ai soliti noti.
E questo... c'era una separazione in classi sociali molto severa.
Cioè, si parla delle caste indiane, ma qui non siamo molto lontani da ciò.
No, certo.
E quindi, insomma, il brodo di coltura di questa denuncia di Ken Loach è quello, insomma.
Sì, assolutamente. Loach lo scrive e lo dice tutti i giorni.
Continua a fare oggi. Sì, infatti, stiamo dicendo la stessa cosa.
È stata una vita coerente, da combattente da una parte, ma anche di poeta. Cioè, uno che, ripeto, poi c'ha dei lati, insomma, anche proprio di divertimento puro. Non so se hai visto La parte degli angeli, un film di qualche anno
fa. Sì, come no, divertentissimo.
Ecco, appunto, quindi c'ha anche il lato più leggero, il lato più ottimista, in qualche modo, insomma.
Sì, ma però, anche in film che poi hanno dei risvolti drammatici. Io mi ricordo Piovono pietre, oppure Lady Bird, Lady Bird. Sono dei film in cui tu rimani, come dicevo prima, due volte fregato, perché lui ha un'abilità anche partigiana, se vogliamo, nel descriverti i suoi protagonisti. My Name is Joe, stessa cosa, insomma.
Sì,
sono dei
film
in cui lui ti fa, come dire, innamorare di questi antieroi, disgraziati, poveracci, senza arte né parte.
Senza arte né parte, certo.
E poi, quando sembra il momento in cui la favola sembra quasi realizzarsi, perché il compimento dei loro intenti,
i loro
sforzi potrebbero essere coronati, inevitabilmente arriva la mannaia che stronca
arriva
tutto.
La mannaia che li frega, sì, è vero così.
È incredibile quanto lui, per quanto uno possa arrivare lì preparato, riesce in ogni caso a lasciarti senza fiato. Io ricordo, credo proprio My Name is Joe, che era quello che c'era lui che guidava un pulmino, se non ricordo male.
Sì.
Uscii dal cinema talmente scosso, guarda, ti giuro, adesso a ripensarci mi torna un po' di agitazione, che con mia moglie fummo obbligati, senza neanche dircelo, a fare una lunga passeggiata per cercare di distrarci, come
metabolizzare
e di assorbire il colpo che ci aveva veramente lasciato senza fiato e senza parole. Io pochi altri registi mi hanno fatto questa sensazione. E quindi è onore al merito del compagno Ken Loach, con tutto quello che comporti questa affermazione.
Sì,
soprattutto con questa lucidità e con questa intelligenza, veramente
assolutamente.
Una colonna portante.
Ben difficilmente ha detto riuscirò a fare nuovi film.
Vabbè, insomma, però magari
le catene produttive non mi danno più credito, ha detto.
Sì, infatti lui non è che si pone dei limiti di età o diciamo di condizione fisica o mentale.
No,
lui
no.
Continua a essere combattivo come sempre stato e l'establishment invece spererebbe che venisse in qualche modo fiaccato dall'età.
Anche perché ci abbiamo preso Manuel De Oliveira, tanto per dire, uno dei padri del cinema, che ha girato film fino a 106 anni.
È quello che hanno paura, chi non lo vuole tra le scatole, infatti.
Assolutamente sì. Purtroppo è una voce proprio fuori dal coro.
Sì, e poi ecco una coerenza, si dice onestà intellettuale usandolo spesso a sproposito come termine, però penso che...
No, ma poi soprattutto è un grande narratore, è quello che disturba, cioè che lui è in grado proprio di coinvolgere anche il grande pubblico nelle sue storie,
perché
cioè non è il film appunto, se vogliamo, come Family Life, che proveniva dalla televisione, che aveva degli aspetti, se vogliamo, di rigidità ideologica, poteva apparire allora, no? Didascale, e quindi fu attaccato anche per questo, secondo me era un film sublime, però era, diciamo, attaccato a questo. Lui riesce pure con quella leggerezza a raccontare proprio la modernità e la postmodernità e a raccontare delle storie, quindi riesce ad appassionare il pubblico, che può essere di qualunque idea,
certo,
però si trova
certo.
Con un pugno in faccia in cui vede che l'operaio che fine fa quella fine. Cioè,
ma pure di recente, non so se hai visto, adesso non ricordo il titolo, quello ambientato nel mondo dei corrieri, di chi consegna con i furgoni.
Sì, Sorry I Missed You.
Porca di quella miseria, lì pure...
Quello è attualissimo, è un film di 2 anni fa, ma...
È un film di domani, l'hanno girato domani a Fiano Romano, alla Amazon di Fiano Romano.
Appunto.
Volendo. Senti Marcello, io mi sto accalorando perché questo film mi sta...
Vale, cioè...
Mi sta veramente riportando un pochettino di sangue nelle vene e il cuore che ribatte forte, però come tu ben sai il tempo è tiranno e quindi siamo arrivati inevitabilmente a tirare le somme del nostro appunto racconto cinematografico del 1971 per quello che riguarda la Bottega del Forno di oggi. Allora, alle 14.43, come si conviene, noi chiudiamo la nostra rubrica Visti in Prima Visione con due obblighi da parte del nostro esperto di cinema, Marcello Gerardi. Il primo, visto che il titolo della rassegna, della rubrica è Visti in Prima Visione, di dirci in quale cinema all'epoca lui lo andò a vedere in sala.
Cinema Farnese.
Era un must, certo.
Appunto.
Il Farnese, anche lui, è vivo e lotta insieme a noi, grazie a Dio.
Assolutamente sì, per fortuna sì, c'è ancora.
E poi, ultima formalità per quello che riguarda appunto la chiusura della rubrica di oggi, un giudizio in stellette che mutuiamo dal webzine Slow Cult, Il Lento Fluire del Sapere, che è appunto la webzine per la quale il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi collabora ormai da quasi 3 lustri, e appunto il metodo di valutazione è in stellette da 0 a 5.
Sì, questo merita 4 stellette.
4 stellette, io ne darei mezza per la carriera, come se fosse una specie di certo. Questa ce l'aggiungo io, gliela metto come
certo,
dire,
certo.
Come se fosse una mancia.
Una mancia, sì, sì.
Allora, mi corre l'obbligo di fare una piccola correzione, perché alcuni testi riportano Mark McCrow come autore delle colonne sonore, ma in realtà il nome giusto, tra virgolette, è Mark Wilkinson. Si tratta di un direttore d'orchestra e compositore musicista australiano, il quale appunto lo abbiamo, come dire, chiamato in causa per questo film. Purtroppo, se dobbiamo trovare, chiedo scusa un attimo, se dobbiamo trovare un difetto a questa... diciamo a quest'opera, è quella che non è disponibile una colonna sonora.
Sì, anche perché è veramente ridotta proprio all'osso.
Sì, sì, infatti, quindi praticamente sono quasi costretto a correre ai ripari con un piccolo escamotage, come spesso accadeva ai direttori d'orchestra e diciamo autori di colonne sonore dell'epoca, e in questo... il nostro Ennio Morricone ne era un esempio lampante, venivano coinvolti in più pellicole nello stesso periodo. Quindi se voi andate a vedere gli anni 70 di Ennio Morricone, ci sono degli anni addirittura in cui firma colonne sonore per addirittura una ventina di pellicole. In questo caso un altro film del 1971 che ci viene in soccorso e che venne appunto musicato da Mark Wilkinson è un film il cui titolo in inglese è The Blood on Satan's Claw, e in italiano venne tradotto come La pelle di Satana. Io non so se tu lo conosca, sicuramente l'avrai visto, perché
dal titolo è un film di culto quello.
Benissimo, infatti sapevo di trovare, come dire, una specie di sponda amica in questo.
È un film di culto.
Quindi praticamente noi chiudiamo la nostra puntata di oggi della rubrica Visti in prima visione, ovviamente ringraziando Marcello Gerardi per la sua partecipazione e la sua disamina, come sempre puntualissima.
E grazie a te, Fabrizio.
Con la appunto musica estratta da questo film, sempre del 71, per fortuna dello stesso autore della colonna sonora di Family Life, che è stato il film di cui abbiamo parlato oggi. Il film, vi ripeto, ve lo dico direttamente nella traduzione in italiano, è La pelle di Satana. Buon proseguimento.
Buon proseguimento a te, Fabrizio. Thank you.
con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Di te, come ho fatto, non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella, però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco. Non piangere salamente, i capelli perderà me. Sono un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente.
Che disperazione nasce da una distrazione.
Dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salamente, i capelli perderà me. Sono un gioco e non un fuoco.
14.53, radiocittaperta.it, La Bottega del Forno ha chiuso la parentesi dedicata al cinema del 1971. Ringraziamo ancora Marcello Gerardi, nostro inesauribile fonte, nostra inesauribile fonte di informazioni e di come dire, annotazioni veramente brillanti, come anche alcuni ascoltatori ci ricordano per messaggio. E appunto 347 24 50 020 è il numero che potete utilizzare per farci sapere che cosa ne pensate un po' di quello che abbiamo parlato finora del cinema del 71, delle cose che stiamo appunto raccontando riferendoci a questo anno nel quale, ed è quello che, di cui appunto stiamo per parlare per la finestra sulla musica italiana del 1971, che per tradizione segue la rubrica Visti in prima visione. Abbiamo ascoltato e ascoltiamo in sottofondo ancora la Formula 3 e uno dei loro più grandi successi, appunto insieme a questo folle sentimento, Eppur mi son scordato di te, un brano di Battisti Mogol uscito per l'appunto nel 1971, che per molte settimane trionfò nelle classifiche, nella hit parade del compianto Lelio Luttazzi. E qui il merito di Mogol e Battisti va al di là della capacità compositiva, perché intanto è, come dire, doveroso parlare della numero uno. La numero uno, questa etichetta, diciamo costola, se vogliamo, della RCA, però era abbastanza indipendente per quello che riguarda la scelta degli artisti e la scelta soprattutto delle produzioni. Ricordiamo appunto la numero uno, tanto per parlare di alcuni nomi importanti che furono lanciati da questa etichetta. Vi ricordo, nata per volontà di Battisti e di Mogol, per la quale appunto addirittura oggi è stato riutilizzato il marchio come RCA numero uno. E tanto per rimanere nel solco della tradizione, anche ora vengono proposti artisti, diciamo senza fare confronti tra il passato e il presente, però artisti comunque di un certo tipo, come per esempio con la Pesce di Martino, che adesso vanno per la maggiore, Io sono un cane, la rappresentante di lista, insomma alcuni artisti sicuramente attuali e attualmente importanti, proprio nel segno della tradizione della casa discografica numero uno, che all'epoca, come la Formula 3, lanciò artisti come Edoardo Bennato, Ivan Graziani, che era un chitarrista, un turnista della numero uno, così come lo erano alcuni membri dei Ribelli, che poi confluirono nella premiata Forneria Marconi, che per l'appunto pubblicò una buona parte dei propri dischi più importanti proprio con questa etichetta. Quindi sicuramente si tratta di qualcosa di molto rilevante per quello che riguarda la discografia italiana di quel periodo. Giulio Rapetti, appunto Mogol, Alessandro Colombini e Lucio Battisti erano i principali, punti di riferimento di questo progetto musicale molto importante. Ovviamente poi lo stesso Battisti arrivò a cominciare a far uscire i dischi con questa stessa etichetta, lasciando la Ricordi, con la quale aveva esordito. La cosa che voglio ricordare appunto è che ci sono anche dei brani che molto spesso noi associamo ad altri musicisti, che furono parte del repertorio inizialmente della Formula 3. Tra questi c'è un brano che venne ripreso con maggiore successo probabilmente da un complesso che all'epoca andava per la maggiore, che erano i Dick Dick, ma poi ne esistono versioni anche, credo, di Ornella Vanoni, non mi ricordo, insomma. Comunque il brano in questione si chiama, sempre scritto da Mogol e Battisti, si chiama Vendo Casa, ed è il secondo estratto dall'album della Formula 3, che appunto uscì nel 1971 e che è oggetto della nostra disamina di oggi.
L'erba è alta, ormai lo so, e dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. Guarda che cos'è, quanti piatti sporchi da lavare, e mia madre sempre qui che ripete non lasciarti andare.
Tony Cicco, batteria e voce, che era praticamente il leader della band, Alberto Radius, chitarre e seconda voce, Gabriele Lorenzi, tastiera e voce. Questo era il trio, da cui appunto il nome Formula 3, che componeva questa prestigiosa band che veramente nel periodo di attività tra il 69 e il 73, la prima versione di questa band, fece veramente fuoco e fiamme. Poi dopo addirittura vennero sciolti per diciamo decisione di Mogol, e nel frattempo nacque la band del volo, di cui appunto Alberto Radius era il, come dire, il capobanda. Appunto chiudiamo la finestra sulla musica italiana del 1971 per cominciare a ricordare una celebrazione che è caduta in questi giorni, perché qualche giorno fa, il 17 giugno, ha compiuto gli anni 74, se non ricordo male, Guy Evans, percussionista britannico, conosciuto principalmente per la sua partecipazione nei Van der Graaf Generator, che fu una di quelle band di cosiddetto progressive, che a cavallo tra 60 e 70, come dire, mutuarono la popolarità tra Italia ed Inghilterra, in alcuni casi, come per esempio quello dei Gentle Giant o degli stessi Genesis, addirittura prima in Italia che in madrepatria, ma anche i Van der Graaf di sicuro non scherzavano. E a soccorso per questa celebrazione del compleanno di Guy Evans ci arriva un album che è uno dei più importanti della discografia dei Van der Graaf. L'album si intitola Pawners, e da questo brano ascoltiamo il brano, se vogliamo, più conosciuto, che apriva la raccolta. Il brano si intitola Them One, Van der Graaf Generator, 1502, Radio Città Aperta.
La musica torna a risuonare nel Mercato Trieste di Via Chiana 109. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante, il nuovo appuntamento serale gratuito del dopomercato. Dalle ore 20 ogni settimana il nostro Fabrizio Forno metterà a confronto artisti in contrapposizione attraverso la presentazione e l'ascolto di brani con aneddoti e curiosità tutte da scoprire. Il Mercato Trieste accoglierà il pubblico negli ampi spazi disponibili con specialità enogastronomiche e regionali, il tutto nel rispetto del distanziamento e delle norme vigenti. Info e prenotazioni sulla pagina Facebook del Mercato Trieste. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante al Mercato Trieste di Via Chiana 109. Radio Città Aperta e Media Partner. Tutti i martedì dalle 10 alle 12 c'è Palpit. Con me, Chiara Como. La trasmissione più patinata di sempre, solo su Radio Città Aperta.
Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore dalle ore 20 alle ore 22 con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice. Con Fabrizio Forno, il lunedì, La Bottega del Forno. Dalle 14 su radiocittaaperta.it.
Thank you.
15 e 14, avevo invertito le cifre. Radiocittaperta.it, la bottega del forno, riprende in voce dopo gli spot di metà trasmissione e riprende da come era terminata appunto nella prima metà del programma, ovvero ripartendo dai Van der Graaf Generator, per ricordare appunto che pochi giorni fa, esattamente il 17 giugno, è stato il compleanno di Guy Evans, batterista della band, e l'ascoltatore Alberto, che ringrazio per l'intervento, mi ha suggerito, proprio per esaltare le qualità percussive di Guy Evans, il brano tratto dall'album Pawn Arts del 71 dei Van der Graaf Generator. Il brano si intitola Angle of Incidence, appunto, che è quello che ancora scorre sotto la mia voce e che è stato il secondo estratto dal disco del 71 dei Van der Graaf Generator, ma questo l'ho già detto. Mi farebbe piacere rendervi partecipi di un piccolo episodio personale, perché molti non lo sanno, forse non erano ancora nati, ma il periodo di grande successo dei Van der Graaf Generator coincise col periodo di totale blackout in Italia della musica dal vivo, per effetto di alcuni concerti interrotti da contestazioni molto violente, tra cui appunto si ricordano concerti con Molotov al Vigorelli di Milano. Vittime furono i Led Zeppelin, o anche l'interruzione del concerto di Lou Reed al Palasport di Roma. Sta di fatto che per parecchio tempo in Italia le grandi tournée non venivano proprio neanche menzionate, era diventato proprio tabù venire in Italia. Il 1975, se non ricordo male, segnò il piccolo ritorno alla musica dal vivo di un certo livello. Ovviamente in Italia si muovevano artisti nostrani che la facevano da padrone, appunto i vari gruppi della scena progressive, Banco del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi, Battiato, eccetera. Però di gruppi dall'estero in pratica non se ne vedevano più, proprio per effetto di questa paura che regnava sia dagli impresari che dagli stessi musicisti, nel venire qui in Italia. Van der Graaf Generator ebbero il merito di riaprire le frontiere con un concerto che credo che fosse il mio primo concerto in assoluto al Palasport, ero veramente un bambino, al seguito di ragazzi più grandi di me che mi trascinarono quasi mio malgrado, perché io non ne sapevo quasi nulla dei Van der Graaf Generator, quel poco non è che mi entusiasmasse molto, ma mai l'avrei confessato ai miei amici. Insomma, per farvela brevissima, assistetti a questo concerto con una paura fottuta di quando sarei tornato a casa, perché sicuramente avrei fatto tardi, anche perché la brutta abitudine di iniziare tardi i concerti in Italia ha origini proprio da quell'epoca, quindi si sapeva quando si entrava ma non si sapeva quando si usciva. Sta di fatto che la sorpresa alla fine del concerto di ritrovarmi mio padre, che rientrava dal lavoro perché faceva i turni anche durante la sera tardi e la notte, di ritrovarmi mio padre fuori dai cancelli del Palaeur. Io ero imbarazzatissimo di fronte ai miei amici, perché ovviamente mi trattarono proprio come un lattante. Sta di fatto che io, un po' con la coda tra le gambe, vergognandomi per l'orario al quale avevo, come dire, costretto mio padre, salì mogio mogio in macchina. E poi venni a sapere che, siccome l'ultima metropolitana che poteva riportare i miei amici a casa era passata già da un bel pezzo, i miei amici se la dovettero fare quasi tutta a piedi dall'Euro fino al centro della città, dove trovarono qualche autobus notturno, e io, per quanto diciamo un pochettino preso per i fondelli, ecco, mi sta venendo una brutta parola, in realtà poi alla fine beneficiai di questa particolare attenzione di mio padre, che appunto me lo fa ricordare in questo momento. Allora, chiudiamo questa parentesi personale, ma comunque con delle connotazioni di cronaca dell'epoca, che penso e spero siano risultate interessanti per chi ci ascolta. Passiamo dall'altra parte dell'oceano, perché il 1971 vede tra i tanti album pubblicati addirittura un paio di album dei Grateful Dead. Il secondo di questi ha proprio il nome della band, questo è Grateful Dead, perché The Grateful Dead con l'articolo era l'album di debutto di qualche anno precedente. Questo è un album dal vivo, come dire, uscito per la Warner in ottobre, un doppio album, nonostante il regno della band fosse la West Coast, è un album quasi completamente inciso nella East Coast, a cominciare da questo brano che si chiama Bertha e che venne registrato al Fillmore East di New York City. Quindi ascoltiamoci Grateful Dead con Bertha dal vivo. I'm not afraid to die. Bertha, composizione di Jerry Garcia e Robert Hunter, che apriva l'album doppio Grateful Dead, uscito appunto nel 1971 e registrato in questo caso al Fillmore East di New York nell'aprile dello stesso anno. E appunto vi dicevo della peculiarità di questa doppia raccolta dal vivo, che pur appunto se la popolarità dei Grateful Dead ebbe origine e soprattutto diventò veramente leggendaria nella costa pacifica, questo album doppio invece è il frutto di incisioni principalmente provenienti dalla West Coast, così come avvenuto per il secondo estratto da questo album, con il quale appunto salutiamo Jerry Garcia e compagni, un brano registrato al Hammerstein Ballroom di New York a Manhattan qualche giorno prima. Questo è in aprile, ma il 5 di aprile. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Big Railroad Blues. 15:26 Radio Città Aperta, la bottega del forno.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Where's the Jericho way now? Don't tell me no lies. Where's the Jericho way now? Don't tell me no lies. When the train goes down, she's rolling down the line. Now.
E con questo ascolto corro ai ripari, l'avevo già annunciato alla fine della puntata scorsa, per un piccolo lapsus freudiano, mi ero, non so freudiano, di, insomma cazzo c'entra, comunque insomma per un piccolo lapsus avevo invertito le date di uscita di due album che volevo presentare in sequenza tra la settimana scorsa e questa, scusate, mentre invece è andato a finire che il brano, scusate, che l'album che era uscito esattamente il 14 giugno del 71, l'ho ciccato, l'avrei potuto mandare precisamente nello stesso giorno celebrandone il cinquantenario, e invece mi sono appunto riproposto di farlo ascoltare oggi. Stiamo per l'appunto parlando di Tarkus, praticamente il secondo album dei Emerson, Lake & Palmer, il grande supergruppo. Secondo, anche se in realtà a livello di registrazione si tratterebbe del terzo, perché questo album, appunto, che venne pubblicato il 14 giugno, registrato nell'inverno che lo precedeva, in realtà nel dicembre ancora precedente, quindi a dicembre 1970, veniva registrato Pictures at an Exhibition, ovvero la loro rilettura di quadri ad un'esposizione di Mussorgsky. Ma a un certo punto, per sfruttare il successo del primo album, che appunto fu un grande successo anche a livello di vendite, venne deciso dare la precedenza a questo Tarkus, che era un album pieno, appunto, composto totalmente di brani originali, quindi per fare un po' di cassa anche a livello di autori. Ricordo anche, per quello che riguarda questo trio, che il secondo album Tarkus, così come il primo di esordio, vennero entrambi prodotti da Greg Lake, che evidentemente il periodo neanche troppo lungo di appartenenza ai grandi King Crimson aveva fruttato un gruzzoletto sufficiente da poter essere investito in questo progetto, nel quale appunto avevano cominciato ad investire anche loro a livello produttivo. Quindi primo e secondo album entrambi prodotti da Greg Lake. L'album era caratterizzato da una lunga suite che copriva l'intera prima facciata, di quasi 20 minuti se non ricordo male, intitolata per l'appunto Tarkus, e poi invece nel lato 2 c'erano alcuni brani, diciamo canzoni per così dire, anche se canzoni nel loro caso è abbastanza limitativo. Quella che abbiamo ascoltato era la penultima traccia, si intitola A Time and a Place. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare un altro estratto da Tarkus, penultimo brano della scaletta di oggi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Bitches Crystal. Thank you. Questa appunto era Beaches Crystal, secondo estratto dall'album Tarkus, di cui ricorre l'anniversario, anzi è ricorso il 50° anniversario non più tardi di 7 giorni fa. Doveva essere il brano con cui avrei chiuso la puntata di oggi, anche per dare la giusta enfasi a questa mia, come dire, defiance, per la quale appunto non mi sono ricordato nel giorno utile di questo anniversario, ma poco importa. Ma poi è arrivato un messaggio da Caterina, che ha scritto al 347 24 50 020 ricordandomi che, se non sbaglio, domani, il 22 giugno del 1971, quindi domani sarà il 50° anniversario dell'uscita di un'importante pietra miliare di quell'anno, l'album Blue di Joni Mitchell, che da noi venne già esaminato in una puntata, se non sbaglio, di febbraio o marzo, ma facciamo un piccolo strappo alla regola e ne ascolteremo appunto un brano in chiusura di puntata. Sono le 15:41, non me ne vorrà il buon Gianluca Polverari, ma ci sarà tutto il tempo per operare le sanificazioni che noi appunto ogni volta tra uno speaker e l'altro operiamo a microfoni e tutto quanto viene toccato, gli strumenti, la console, eccetera, in radio, proprio per garantire il massimo della sicurezza. Gianluca Polverari, che alle 16 puntuale inizierà il suo puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni, a seguire il quale avremo Eleonora Tagliafico con i suoi percorsi musicali di Rock Trotter. Alle 20 sarà il momento di Cats and Jammer con Miro Barsa, programma che chiuderà le dirette del lunedì di RadioCittàAperta.it. Al termine appunto di quel programma andranno in onda le conduzioni musicali in Random Mania, ovvero le trasmissioni andate in onda in questa settimana su Radio Città Aperta, mandate in ordine casuale per tutta la notte fino alla mattina, quando avremo il buon Riccardo Vameli che ci servirà il suo caffè espresso. Quindi Fabrizio Forno chiude bottega con un leggerissimo ritardo rispetto al ruolino di marcia consueto, però lo strappo alla regola è quanto mai gradito per permettere il giusto spazio, la giusta enfasi, ascoltando All I Want, brano di Joni Mitchell tratto dallo storico album uscito 22 giugno del 1971, con il quale appunto salutiamo gli ascoltatori augurandogli un buon proseguimento su RadioCittàAperta.it.
I wanna in some jukebox dive. Do you want, do you want, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance on maybe finding some sweet romance with me, baby? Well, come on. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. Life is a cause when I think of your kisses, my mind seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, to set me free. Oh, the jealousy, the greed is the unraveling. It's the unraveling and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun. Wanna be the one that you wanna see. Wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter. Wanna make you feel better, wanna